Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Ed eccoci ritrovati. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Maria, da Mattia Pivato. Benvenuti ad una nuova puntata del Cantiere delle Scelte, la rubrica sull'orientamento scolastico, universitario e professionale, curata dall'Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi vi vogliamo parlare di un tema molto interessante, molto attuale, mi verrebbe da dire forse anche un po' troppo tristemente attuale, che sicuramente tocca i nostri argomenti, tocca la scuola, tocca il mondo della formazione, tocca, ahimè, troppo spesso anche il mondo del lavoro, che è l'utilizzo consapevole delle parole, proprio le parole, il linguaggio. Parleremo ovviamente anche di bullismo, di cyberbullismo, parleremo di violenza verbale. Parleremo insomma di tutte quelle modalità attraverso le quali davvero la parola e il linguaggio può diventare un'arma per offendere, un'arma per umiliare, come dicevo, tristemente di attualità, perché ormai siamo abituati purtroppo a leggere notizie sui giornali, in TV, nella cronaca insomma quotidiana, di episodi di questo tipo, tanto nel mondo della scuola, tanto nel mondo dell'università, tanto nel mondo del lavoro, mi verrebbe da dire proprio delle relazioni sociali a tutto tondo. E allora abbiamo voluto per una volta cercare di provare a intersecare questo nostro consueto tema della formazione e del lavoro con un fenomeno problematico, e cercarne di capire da un lato i perché, l'origine eccetera, e soprattutto magari grazie ai nostri ospiti anche capire come formare qualche anticorpo in più per far fronte a questo fenomeno. Siamo anche molto contenti, puntata ricca anche dal punto di vista degli ospiti che vi vado subito a presentare e che saluto, a partire dal professor Rodolfo Baggio dell'Università Bocconi, docente di sistemi informativi e tecnologie di comunicazione al Master in Economia del Turismo. Benvenuto professore.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo poi il professor Giuseppe Riva, che invece è docente di psicologia della comunicazione all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto professore.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo poi Daniele Bellasio, che è giornalista del Sole 24 Ore, caporedattore centrale web e blogger. Benvenuto Daniele.
Grazie, benvenuti a voi.
E poi abbiamo in collegamento telefonico con noi la professoressa Vera Gheno, che è sociolinguista, docente e curatrice del profilo Twitter dell'Accademia della Crusca, che, come dicevamo con i nostri ospiti un po' scherzando prima di cominciare la trasmissione, ci redarguirà, questo l'ho cercato apposta, questo vocabolo proprio per far bella figura, se diremo delle cose poco corrette. Buongiorno professoressa, benvenuta, ho detto bene?
Sì, buongiorno a tutti.
Eccoci qua, allora parliamo, ovviamente cercheremo, mi perdonerete se ogni tanto tenterò di stemperare il tema, ma come dicevo è molto serio, e quindi cerchiamo di affrontarlo con quella leggerezza non banale con la quale siamo soliti insomma parlare anche delle cose un po' meno divertenti, ma che secondo me sono assolutamente centrali nel nostro dibattito. Allora io vorrei partire con un dato che lancio così ai nostri ospiti, facciamo magari un piccolo giro su questo, un dato che ci proviene dall'Osservatorio Giovani, che è la ricerca, lo dico per chi ancora non la conoscesse, una ricerca promossa dall'Istituto Giuseppe Toniolo a margine del rapporto giovani, sui giovani italiani, e tra le varie cose che si è chiesto loro c'è proprio anche il rapporto che hanno con i social media, ed emerge un dato che forse sarà scontato, ma che secondo me è un primo punto di partenza per la nostra chiacchierata, e cioè che la quasi totalità dei giovani tra i 20 e i 34 anni usa la rete, e qui si potrebbe dire, Monsieur della Palisse avrebbe detto, vabbè, sai che novità, no? Ce lo diciamo quotidianamente. Però le percentuali quasi bulgare, devo dire, che mi hanno particolarmente stupito, perché oltre il 90%, il 90.3% dei giovani tra i 20 e i 34 anni ha un account su Facebook, il 56,6% ha un account su Instagram e poi quasi il 40% ha un account su Twitter. Non ho citato LinkedIn, che è un altro particolare social network che però è molto legato al mondo del lavoro, ci arriveremo tra un attimo, perché mi pare che invece questi primi tre, Facebook, Instagram e Twitter, siano un po' quelli, tra virgolette, tradizionali, metodi tradizionali di socializzazione, anche un po' delle relazioni relazioni sociali dei nostri giovani. Questo per dire cosa? Sembrerebbe che l'immagine che emerge del giovane sia di chi vive più online che offline, o quantomeno che la distinzione tra queste due dimensioni effettivamente sia molto labile. Allora, io vorrei innanzitutto partire con il professor Riva chiedendogli un commento su questo dato. Ma allora, è davvero così? Cioè, i giovani sono più virtuali che reali nelle loro relazioni sociali?
Ma diciamo, sicuramente il mondo della rete oggi rappresenta un punto importante di riferimento per i giovani. Noi sappiamo, al di là della percentuale di giovani, quanto i giovani passano online. Noi sappiamo che in media dopo i 20 anni è normale rimanere connessi praticamente tutto il giorno attraverso il telefono cellulare. E sappiamo che ci sono un gruppo di giovani, che possiamo stimare tra il 15 e il 20%, che anche di notte tengono il loro cellulare sul letto, di fianco al letto, e anche di notte si alzano per controllare i loro profili. Quindi sicuramente, diciamo, il mondo digitale è una parte importante. Quello che però secondo me è importante sottolineare è anche il fatto che oggi il mondo digitale e quello reale non sono più così separati. Quando ero giovane io si poteva essere in chat, avere uno pseudonimo, e quello che facevo online rimaneva lì e io poi avevo la mia vita normale tutti i giorni, e non sempre, anzi se non volevo, questi due mondi non si incontravano. Quello che invece è evidente dalla esperienza degli studi che noi abbiamo fatto anche qui in Cattolica è che in realtà oggi non c'è una distinzione netta tra il mondo virtuale che sta fuori e il mondo reale. Noi parliamo di interrealtà per indicare una situazione in cui quello che io faccio sui social in realtà ha un impatto, e non banale, anche su quello che facciamo nella vita reale e viceversa. Molti dei problemi nascono dalla mancanza di consapevolezza di questo punto. Noi sappiamo, per esempio, che persone che non insulterebbero mai una persona guardandola negli occhi, invece non hanno problemi a farlo online. E questo rappresenta un punto importante.
Ecco, professor Baggio, diceva, professor Riva, insomma siamo un po' nell'epoca della interrealtà, e poi mi interessava proprio questa ultima cosa, cioè quei comportamenti che, se vogliamo, nella vita vera, nelle relazioni sociali reali, uno magari non si sognerebbe di fare, come appunto faceva l'esempio professore dell'insulto, in realtà poi nella rete apparentemente le difese immunitarie si abbassano. Che cosa succede, cosa scatta a determinare questo fenomeno?
Ma io non sono molto d'accordo sul fatto che nella vita reale non succederebbe. In realtà succede lo stesso. I meccanismi sono diversi, nel senso che nella vita reale può capitare che io dica all'amico delle cose orrende riferite a qualche altra persona. Il problema è che nel cosiddetto mondo reale questa roba resta fra noi due. Qui invece il canale di comunicazione è quello che è, e quindi questa cosa che in teoria mentalmente è rivolta solo al mio amico viene poi diffusa in maniera universale. Quello che sono molto d'accordo con quello che diceva Riva prima. L'enorme diffusione di strumenti tecnologici di questo tipo ha fatto sì che, ma questo noi lo sappiamo già da un bel po' di anni, che questa distinzione fra la parte reale e la parte virtuale si sia quasi completamente annullata. Il problema è che questo non è ancora diventato, come dire, patrimonio genetico e culturale. Noi continuiamo a vedere una differenza fra i due mondi dovuta agli strumenti, e quindi non c'è grande consapevolezza del fatto che strumenti di un certo tipo abbiano certi effetti. Qui verba non volano più, insomma, no? Prima verba volavano.
Adesso meno, ma insomma alla fine, se è vero che questi strumenti, questi social media, nuovi mezzi di comunicazione, appunto sono tali, cioè sono strumenti, di per sé mi verrebbe da dire sono neutrali, no? Dipende da cosa ci mettiamo dentro, se è un volano amplificatore dipende da cosa ci inserisco dentro, ma Daniele alla fine poi effettivamente un po' questa mancanza di differenza o di percezione di una differenza tra reale e virtuale, e un po' il fatto che comunque di fatto ci troviamo ad avere delle armi molto forti, verrebbe da dire, insomma, mancano forse le istruzioni per l'uso nei confronti di questi strumenti?
Sicuramente sì, anche perché visto che questa distinzione non c'è più tra reale e virtuale, noi dovremmo cercare di capire che è sbagliato considerare la rete qualcosa a cui possiamo riservare la parte infantile di noi. Cioè, spesso lo fanno anche i giornali, per esempio, io lavoro in un giornale, no? Il primo atteggiamento che si ha nei confronti della rete è più o meno il seguente. Le cose che contano, importanti, vanno sulla carta, cioè su qualcosa di reale, quello che conta un po' meno va sul digitale. Allora, questo atteggiamento, che è ovviamente sbagliato, perché, come diceva lei, lo strumento è neutro ma è potentissimo, e se lo strumento è potentissimo vuol dire che anche il contenuto importante deve andare sullo strumento potentissimo, è replicato in tutte le altre forme di aggregazione, per esempio nella scuola, no? Si pensa e si lascia i ragazzi, i bambini, a considerare il digitale qualcosa con cui si gioca, il videogioco, con lo smartphone del papà o della mamma guardo su YouTube il mio cantante o il mio calciatore preferito, e si dimentica invece di formare anche all'utilizzo di quegli strumenti, facendo capire che quegli strumenti possono contenere contenuti molto importanti. Tra l'altro i giovani poi lo capiscono benissimo, perché poi quando devono andare a ricercare qualcosa di importante, mi è capitato di recente, no? Di recente mio figlio ha dimenticato a scuola il raccoglitore con la lezione sulla taiga, che anch'io avevo qualche, chiederemo forse alla professoressa, avevo qualche problema a spiegare che cosa fosse, no? E allora poi non avevamo il foglio di carta che spiegava che cos'è la taiga o la savana o qualcosa di simile, siamo andati su internet, abbiamo cercato bene, trovato delle fonti autorevoli che ci spiegassero che cosa fosse la taiga. Allora, questo per dire, proprio perché la distinzione non c'è più, non lasciamo la rete alla parte infantile di noi e cerchiamo di formare una sorta di educazione digitale che ci aiuti a considerare il fatto che sulla rete noi siamo tutto quello che siamo anche fuori dalla rete. Cioè la nostra identità digitale non può essere soltanto la parte ludica di noi.
Perché poi alla fine, se davvero, come abbiamo cominciato a dire, il discrimine, il confine si va stemperando, allora non si vede la ragione per la quale, giustamente come diceva Daniele Bellasio, non ci sia anche quel che di buono abbiamo nella vita reale all'interno di una dimensione virtuale. In questo senso sono molto incuriosito appunto dall'attività, e qui vengo alla professoressa Gheno, che tra le sue attività è anche, come dicevamo, la curatrice del profilo Twitter dell'Accademia della Crusca. Posso dire, professoressa, che la prima reazione che si ha è quella di un sorriso, di legare la parola Twitter alla parola Accademia della Crusca, che è una delle istituzioni, se non ero esistente, insomma, dagli anni 80 del 500, a tutela e a presidio della nostra fantastica lingua italiana. Però è un'operazione, mi pare, intelligente e avveduta, quella di rendere presente anche appunto un'istituzione così importante, così prestigiosa, linguistica italiana, nei nuovi mezzi di comunicazione. In che modo si è affacciata l'Accademia sui nuovi social media?
In modo assolutamente naturale, in realtà, perché proprio come dicevano i miei colleghi prima di me, in rete possiamo ricreare i comportamenti sia non virtuosi sia virtuosi che abbiamo nella vita reale, no? Quindi abbattendo in un certo senso questa distinzione che ormai è démodée fra online e offline, è molto sensato fare delle cose anche di ambito culturale, anche in ambito virtuale, no? Quindi, cioè, la Crusca via via nel corso dei secoli, direi, ha sempre usufruito di tutti i mezzi di comunicazione possibili per operare la sua attività, quindi entrare in contatto con le persone, con gli interessati, e di conseguenza il virtuale è stato semplicemente un passo naturale. Nel momento in cui la virtualità è diventata all'ordine del giorno per tutti, la Crusca si è adeguata a questo trend, per così dire, e quindi ha fatto questo passo in più.
Ecco, e qui mi vorrei collegare, professoressa, ad una notizia che probabilmente un po' tutti noi, anche i nostri ascoltatori, avranno letto negli scorsi giorni sui giornali, cioè di questo appello accorato che 600 professori universitari hanno sottoscritto sulla, ahimè, ignoranza, nel senso vero del termine, cioè di non conoscenza della lingua italiana da parte di loro studenti. Parliamo del mondo universitario, poi tra l'altro sarò curioso di chiedere anche ai nostri due docenti universitari qui in studio hanno sottoscritto o se lo sottoscriverebbero questo appello. Cioè, insomma, emerge che gli studenti arrivano all'università con degli errori grossolani di grammatica, di ortografia, errori addirittura da terza elementare. Secondo lei, innanzitutto, le chiedo quali sono le cause, dove pensa debba essere intracciata l'origine di questo, sembrerebbe analfabetismo di ritorno, non so neanche se sia corretto definirlo così, dove possiamo trovare le origini di questo problema?
Ma in realtà il problema non è assolutamente una novità, cioè io ho 10 anni che lavoro all'università e che insegno proprio un laboratorio di italiano scritto qui all'Università di Firenze per i laureandi triennali, quindi in qualche modo gli insegno a scrivere la tesi, si ripartono sulle basi. Questi problemi, per esempio di ortografia, di sintassi, di difficoltà a scegliere il sinonimo più corretto per la situazione, sono ben noti e sono ormai, diciamo così, stratificati, no? Anche nell'ambito degli studi universitari, tant'è vero che ci sono molti laboratori di scrittura in giro, non è un caso. A questo si uniscono altre questioni, cioè, è tutto un intrico di questioni diverse. Allora, da una parte che le generazioni precedenti ritengano che le generazioni successive parlino e scrivano male è abbastanza naturale, perché il linguaggio giovanile si costruisce tradizionalmente per rottura e non per continuità con il linguaggio delle generazioni precedenti, quindi c'è anche un'istintiva sensazione di scollamento, come dire, intergenerazionale, no? Perché in realtà i giovani hanno, per esempio, un lessico ricchissimo negli ambiti che interessano loro, quindi non in quelli più istituzionali, ma in quelli forse meno istituzionali. E infine la terza questione, che la situazione culturale italiana sia in peggioramento è un dato ben noto che è sempre emerso dalle indagini ISTAT nel corso dei decenni, tant'è vero che già negli anni 70 Tullio De Mauro commentava questi dati facendo emergere, ecco, questa debolezza della cultura media italiana. Io mi rifaccio alle parole del compiantissimo Tullio De Mauro per dire che il problema non è l'italiano, cioè non è l'italiano che sta peggiorando o si sta arrendendo all'inglese e così via, ma è piuttosto il problema degli italiani che per certi versi sono culturalmente più spaesati oggi di quanto non lo fossero 20 o 30 anni fa. E quindi è lì che anche io e anche molte persone assieme a me vogliono andare a lavorare, cioè sulle competenze culturali degli italiani. Chiaramente queste competenze culturali sono legate anche alla scarsa propensione alla lettura, che una cosa è leggere testi online che comunque sono brevi, spesso sono ipotesti più che testi completi, e una cosa è leggere libri e, come sappiamo dagli studi ISTAT più recenti, almeno il 50% degli italiani non legge neanche un libro all'anno, questo chiaramente influisce.
Questo è sicuramente un dato e anche questo, ahimè, si unisce a quei tristi primati nei quali ogni tanto noi italiani ci divertiamo un pochino ad eccellere sul fatto che leggiamo poco e forse non così bene. Riva è d'accordo su questa analisi, cioè il problema non è l'italiano ma sono gli italiani, e allora qui torniamo poi anche un po' al nostro solco, che è quello della formazione, cioè in università questo problema è percepito, in base alla sua esperienza l'ha percepito, e che cosa si può fare per cercare di invertire questa tendenza?
Beh, io sono abbastanza d'accordo sul fatto che oggi gli studenti universitari in effetti abbiano dei grossi problemi. Io non ho firmato, diciamo, l'appello, ma lo farei perché me ne rendo conto. Sono convinto anch'io che la lettura sia un primo punto. Molti studenti non leggono assolutamente niente al di fuori dell'esperienza dal punto di vista cartaceo. Il libro ormai, ma non solo il libro, anche i giornali nell'esperienza dei giovani è qualcosa che non c'è più. Io sottolineerei anche un altro fatto: oltre a leggere, il modo con cui scrivono i giovani è cambiato. I giovani non scrivono su carta, la maggior parte del tempo scrivono attraverso le tecnologie. E il modo di scrivere sulle tecnologie è diverso, nel senso che io non ho più il bisogno di lavorare su un discorso sequenziale. Quando io scrivo su carta devo pensare a una logica sequenziale, col taglio e incolla non è più così fondamentale. Addirittura quando scrivo sul cellulare non devo neanche mettere una lettera dietro l'altra. Chi usa sistemi di correzione automatica o il T9 non deve neanche completare la frase, e questo ovviamente consente di ignorare gli accenti, le H, cioè sono cose che il sistema risolve in maniera automatica e io non ci devo fare più caso, chiaramente non facendoci più caso non mi accorgo neanche quando faccio degli errori da riga rossa, come avrebbe fatto la penna rossa la mia maestra delle elementari.
Insomma, Baggio, allora, siamo all'anticamera, all'apocalisse, abbiamo già i Cavalieri della Morte che stanno arrivando, che stanno minando la nostra lingua, la nostra cultura, ovviamente, come dicevo all'inizio, mi permetto di essere un po' provocatore, però il senso è, i nuovi mezzi di comunicazione sono davvero uno svantaggio, cioè più che essere una stampella, una risorsa, stanno rischiando di diventare un ostacolo, appunto, allo sviluppo della lingua italiana e più in generale, come diceva la professoressa, degli italiani, della cultura in generale?
Ma io volevo tanto per cominciare fare dare un minimo, se possibile, diventate di ottimismo. Questa cosa non è solo italiana, noi ci lamentiamo perché vediamo casa nostra, ma vi assicuro che nel resto del mondo è diffusissima. Io, da italiano, negli Stati Uniti mi sono chiesto chiedere consiglio su come scrivere correttamente delle parole, quindi vi potete immaginare, e non da ragazzi. Sicuramente sono d'accordo con Vera, il linguaggio cambia, cambiano gli stili, cambia il modo di mettere insieme le cose, eccetera. Quello che io vedo però non è solo un problema di linguaggio scritto, perché ci stiamo focalizzando solo su quello. Quello che io vedo, almeno in molti degli studenti che vedo, è anche un impoverimento della capacità di argomentare in un certo modo, che al di là del linguaggio scritto mi preoccupa di più. Il linguaggio scritto, prima o poi qualche strumento me lo metterà anche a posto. Il problema invece è che la capacità di formulare, come dico io spesso loro, un pensiero di senso compiuto, a volte è difficile. Questo probabilmente viene anche dal fatto che una grande abitudine a saltare qui e là, come si fa su mezzi tecnologici, scombina un po'. Lì però, secondo me, è davvero un grosso problema di formazione e di educazione a certi tipi di discorsi.
Ecco, professoressa, raccolgo l'input, lo stimolo del professor Baggio. Allora, c'è da un lato un aspetto di frammentarietà, mi pare di capire, sì, no? Perché siamo in molti tempi e magari anche in spazi diversi su più piattaforme, no? Siamo multitasking, come si dice, che è una bella cosa, ma rischia poi in realtà di magari disorientare un po'. E sicuramente, e questo è un altro aspetto molto interessante, un conto anche qui è l'argomentazione orale, la capacità insomma di interloquire, un po' di loquela, eccetera, e un conto poi è scrivere. Se il T9, come si diceva, cioè quel dizionario che mi corregge le parole, certo, magari nel messaggino scritto mi dà una mano, però non ho il tutore, il precettore o chissà chi che mi dà una mano nel parlato. Mi viene da dire, visto che parlavamo prima di manuale delle istruzioni, che consiglio possiamo dare, proprio molto concretamente, magari a dei giovani, per cercare di fare un percorso che sicuramente tenga conto di questi strumenti che nessuno vuole demonizzare, ma che anche faccia capire insomma che ci sono delle giuste tappe, dei giusti tempi e dei giusti spazi per utilizzarli e anche un modo corretto per approcciarsi?
Allora, una domanda semplice questa, no, vorrei avere tutte le soluzioni nel cilindro, però vorrei fare una riflessione un attimo a monte. È cosa ben nota nel nostro ambito, soprattutto in quello dei linguisti, che le competenze comunicative si devono formare sempre per aggiunta e non per sostituzione. Quindi il punto è considerare l'ambito dei nuovi media come un'altra freccia, per così dire, al nostro arco di competenze comunicative, e però non deve rimanere l'unica freccia. Molti anni fa, in riferimento alle difficoltà che già erano evidenti, che avevano i giovani nell'adattarsi, per così dire, alla vita attuale, no? alla società della comunicazione, un mio collega linguista, Alberto Sobrero, diceva se ti fa notare a un ragazzo, a un giovanotto, diceva lui, che un'espressione come menare le mani non è adatta a tutti i contesti, lui rimarrà un pochino sorpreso, perché per lui è un'espressione passepartout che va bene sempre. Allora io ho un esercizio che invito sempre tutti a fare, tutti i miei ragazzi che incontro, tutti i miei studenti che incontro nelle mie varie università, è proprio quello di riflettere un attimo di più sul contesto in cui ogni singola istanza comunicativa avviene. Perché una cosa è parlare in famiglia, una cosa è parlare in ambito universitario, o scrivere, no? Quindi, insomma, il canale cambia ma la sostanza no, una cosa è scrivere online, proprio come dicevano anche alcuni miei colleghi. L'online di per sé è neutro ed è fatto a sua volta di tanti ambienti comunicativi diversi, quindi se io scrivo su un blog, sul mio blog personale è una cosa, se io scrivo su Facebook in un gruppo chiuso è un'altra, se scrivo su Facebook in pubblico è un'altra ancora. Insomma, bisogna appunto lavorare sulla percezione del fatto che sia l'online che l'offline sono fatti di ambienti comunicativi diversi, ognuno dei quali in fondo necessita di un suo stile particolare, esattamente come noi non ci vestiamo allo stesso modo in tutte le nostre situazioni. Non mi ricordo chi dei miei colleghi linguisti parlava di scarpe, no? È come avere una collezione di calzature diverse e quando io sto per scrivere una cosa su Facebook che è potenzialmente più pericolosa perché il pubblico potenziale è grandissimo, devo pensare se mi devo mettere le ciabatte, le scarpe col tacco, gli stivali, gli anfibi, eccetera, eccetera. Insomma, questa potrebbe essere una riflessione anche semplice da fare.
Anche perché poi mi verrebbe da dire che non solo si tratta, come diceva lei, di aggiungere conoscenze, competenze e quindi mi permetto anche, abbassando il livello, vocabolario banalmente, no? Poi sì, spesso si dice anche che il livello culturale, anche la capacità di esprimere se stessi, le proprie emozioni, passa anche proprio concretamente dal vocabolario che si possiede. E perché poi alla fine non si tratta solo qui di sapere quanto si sa, ma il significato reale delle parole. E qui vorrei arrivare, e lo chiedo a Daniele Bellasio, ad un importante evento che si terrà il 17 e 18 febbraio prossimi a Trieste, una kermesse, un convegno, un incontro che si chiama Parole Ostili, tra l'altro con un gioco di parole che poi lascerò spiegare a Bellasio, e che vuole proprio riflettere su questo aspetto, cioè sulla non neutralità delle parole e su quanto sia importante scegliere quelle giuste per l'occasione giusta. Insomma, la ciabatta o la scarpa col tacco, dipende, no? Da dove bisogna andare, lo diceva la professoressa Gheno. Ecco, allora, Bellasio, innanzitutto, che cos'è Parole Ostili e con che spirito nasce questa iniziativa?
Parole Ostili è un'iniziativa che si concluderà con un convegno a Trieste il 17 e il 18 febbraio e che ha come idea di fondo quella di cercare di mettere insieme delle regole, una sorta di manifesto, che vuole essere più che altro un manifesto di principi, quasi un galateo, perché no, una parola così un po' dimenticata ma che può essere utile, un insieme di principi che aiuti a comportarsi in rete come ci comportiamo nella vita reale e a capire che le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti in un noto film, e sono importanti proprio perché dietro dovrebbero avere, e in questo mi piaceva molto il ragionamento prima del professor Baggio, la costruzione di un pensiero. Invece in rete, non so se avete visto questo fantastico personaggio di Crozza, Napalm, no? La rete dà l'idea che sia una scorciatoia, non c'è pensiero, no? Cioè, dico una cosa, metto un like, schiaccio un pulsante, esisto. In realtà per esistere dovresti portare in rete parole, intanto, che sono importanti, e poi degli stili di comportamento in rete che possono essere declinati, come diceva prima la professoressa Gheno, a seconda del contesto in cui sei, perché anche in rete ci sono diversi contesti. Qui sta il gioco di parole, parole ostili, ostili come aggettivo negativo di parole, oppure o stile, e quindi avere uno stile. Io penso che sia molto importante questo evento perché, al di là del fatto che sia molto di moda la discussione sull'educazione digitale, sulla post-verità, le bufale, le fake news, poi magari forse ci verremo su questo argomento, ha proprio come scopo quello di dire andiamoci tutti in rete, perché se ci andiamo tutti in rete, se ci portiamo tutti i contenuti in rete, poi alla fine la rete diventa qualcosa che fa meno paura. E io torno a quello che dicevo prima, cioè è come la calcolatrice, come la televisione. Certo, la televisione a un certo punto ha forse abbassato, come dire, il livello culturale di un certo tipo di dibattito, però ha anche allargato l'utilizzo della lingua italiana a sempre più persone, ha creato l'alfabetizzazione di un paese che era in alcune zone fortemente analfabeta. La rete può essere uno strumento ancora più potente. Certo che se noi la releghiamo sempre nell'ambito ludico, e questo su cui veramente la scuola è importantissima, se non è la scuola a fare il primo passo con i bambini, ovviamente anche i genitori, ma poi i bambini e i ragazzi stanno la maggior parte del loro tempo, quello non online, a scuola. Quindi se non è la scuola il primo passo in cui si insegna e si fa capire alla persona che si sta formando che il digitale non è solo gioco, e allora poi dopo recuperare è molto difficile. Fin dall'inizio bisogna far comprendere la potenza, le potenzialità positive di questo strumento.
Ecco Riva, dice Bellasio, insomma, la rete non è solo il luogo dei divertimenti e del passatempo. Allora, ne abbiamo un esempio, se vogliamo, c'è, e qui torniamo ai nostri temi della formazione e del lavoro, c'è un social network che avevamo accennato all'inizio, ma adesso lo riprendiamo, ed è appunto LinkedIn, che ormai sta diventando, non è certamente l'unico, sia chiaro, però forse è quello del quale si parla maggiormente, una piattaforma prevalente, principale, anche per la ricerca, la selezione del lavoro da ambo le parti forse, cioè sia da chi cerca sia da chi invece, cioè chi cerca lavoro e chi cerca invece lavoratori. E allora mi verrebbe da dire, già ci sono insomma degli esperimenti virtuosi, e certamente questo non è l'unico, sia chiaro, di rete, cioè di strumento tecnologico che dà una mano, parliamo dei giovani in questo caso, per esempio per inserirsi nel mondo del lavoro. E qui c'è anche un fenomeno importante sul quale lei ha pubblicato e insomma è particolarmente competente, che è quello del personal branding, che a me ha molto incuriosito. Ci vuole spiegare che cos'è? Perché questo è anche un fenomeno recente, perché ovviamente va di pari passo con la diffusione dei mezzi nuovi di comunicazione. Di che cosa si tratta?
Beh, quello che l'idea che sta dietro al personal branding è che oggi, proprio per la fusione tra il mondo digitale e quello delle relazioni faccia a faccia, in effetti le identità sociali e professionali non sono più qualcosa che ci viene dato dall'esterno, ma sono qualcosa che io posso costruire, in cui ho un ruolo centrale. E questo paradossalmente anche ai giovani che usano la rete tutti i giorni non è così evidente. Parlavo due giorni fa con un paio di miei studenti che si stavano per laureare e loro mi hanno chiesto: ma dobbiamo mandare il nostro curriculum all'azienda A, B, C? Quello che mi ha stupito è che questi studenti che erano online tutto il giorno non si rendevano conto che il modo migliore per essere visibile, per costruire un'identità professionale oggi che sia, diciamo, interessante per il mondo delle aziende, non è tanto mandare il curriculum, ma lavorare su quello che loro raccontano online. E qui i problemi sono due. Il primo è che appunto, come diciamo Daniele diceva prima, gli studenti non sono consapevoli del potere professionale della rete, cioè non si rendono conto che a parte giocare io attraverso la rete posso trovare lavoro, a parte casi eclatanti di professioni che sono nate dal nulla e che oggi hanno avuto un riconoscimento sociale non indifferente. Ci sono figure come gli youtuber. Gli youtuber oggi sono un fenomeno che produce un indotto a livello commerciale significativo. Ci sono le fashion blogger. Quindi il personal branding è lavorare su se stessi per dare un'immagine di sé come professionista che sia visibile all'azienda e che permetta un riconoscimento sul mondo del lavoro.
Ecco, Baggio, in che modo, proprio anche qui, di nuovo concretamente, è possibile, tra virgolette, educare? Poi è ovvio che se parliamo di universitari verrebbe da dire molto dovrebbe essere già avvenuto prima, ma par di capire che probabilmente spesso così non è. In che modo effettivamente poi anche insomma l'università, concretamente la formazione, l'accesso al mondo del lavoro passa oggi attraverso la tecnologia, e soprattutto i giovani hanno la percezione di questo? Diceva appunto prima Riva, forse non così tanto, forse ancora davvero internet è il momento dello svago, ma c'è questa percezione per un universitario medio che ormai molto passa da lì, della sua formazione e del suo possibile lavoro del domani?
Ma sì, secondo me sì. Ora, è sempre difficile far discorsi, generalizzare cose del genere. Però sì, esiste sicuramente la consapevolezza del fatto che la rete possa fornire strumenti e possibilità che prima erano molto più difficili da cogliere. Su questo secondo me il nostro compito, almeno quello che io sento come educatore, formatore, è proprio quello di cercare di dimostrare quali sono questi aspetti. Ora io volevo fare un appunto all'amico giornalista, non perché lui, ma ai giornalisti in genere. Una riflessione che facevo qualche giorno fa con altri amici. Ora, se della corrente elettrica i giornali, TV e radio parlassero solo di folgorazioni e cortocircuiti, per noi sarebbe un demonio, ok? Purtroppo fa notizia su internet solo la parte brutta della rete. Io invece sono da sempre fautore della parte bella. Ha una ricchezza, di una capacità di fornire idee, spunti e possibilità che poche altre volte si sono viste in questo mondo. Molti degli studenti, almeno quelli diciamo più attenti e più consapevoli, lo sfruttano benissimo. Tant'è che secondo me, io notavo un po' di tempo fa che come al solito sempre brutto fare discorsi di questo tipo, ma quelli bravi negli ultimi anni sono diventati molto più bravi di quello che erano anni fa, proprio perché sono quelli che capiscono discorsi di questo tipo e riescono ad avere una quantità incredibile di possibilità, di stimoli, di capacità di approfondire le cose che vogliono, che prima, insomma, io quando mi sono laureato andavo in biblioteca, guardavo quattro riviste, quelle che c'erano, fine.
Ecco, c'è un problema qui, mi pare poi di capire, che è anche quello di selezione delle fonti, e questo lo vorrei chiedere sia a Bellasio che alla professoressa Gheno, e cioè, dato che alla fine la rete è questo immenso contenitore nel quale c'è tutto, allora è ovvio che, e questo vale, sia chiaro, lo dico sia per chi come Daniele Bellasio fa il giornalista, sia chi qui fa il docente, sia dal punto di vista dei giovani che cercano lì informazioni per quello che riguarda i nostri temi, anche legate all'orientamento scolastico, universitario e poi al mondo del lavoro. Allora, come distinguere effettivamente, Bellasio, la notizia buona, dico in questo caso notizia, essendo lei giornalista, da appunto la fake news, come spesso adesso negli ultimi tempi si sente dire, la bufala online, che poi può essere la notizia, ma può essere anche un'informazione relativa, ad esempio, appunto ad un lavoro, ad una professione, ad un'università. Come si fa selezione? Quali strumenti un giovane può avere a sua disposizione nel mare magnum della rete?
Rispondo alla domanda ribaltandola, nel senso che non può essere, diciamo, il giovane a fare il lavoro che deve fare il giornale o l'Accademia della Crusca o le istituzioni, dobbiamo essere noi a fornire al giovane o comunque a chi viene sulla rete gli strumenti utili per arrivare alle fonti giuste. Allora, io penso che la prima regola ovvia è esserci, cioè se l'Accademia della Crusca, visto che abbiamo la professoressa Gheno, non fosse su Twitter, non ci sarebbe una fonte importante. Quindi la prima banale regola che vale per le fonti autorevoli di notizie è esserci su tutti i contesti e su tutti gli strumenti possibili. La seconda è esserci come se stessi, cioè non andare su Twitter cercando di diventare Donald Trump perché Donald Trump ha tanto successo su Twitter, faccio un esempio diciamo particolarmente noto nell'ultimo periodo, ma andare su Twitter essendo l'Accademia della Crusca, il Sole 24 Ore, costruendo il personal branding, che diceva prima il professore, e la propria identità digitale in modo molto veritiero, sincero, accettando alcune regole, cioè Twitter ha alcune regole, per esempio l'hashtag, per esempio capire cos'è trend in quel momento, per esempio il fatto che devi interagire con chi c'è su Twitter, quindi alcune regole del contesto le devi accettare, ma non devi cambiare la tua natura, quindi il giornale che arriva sulla rete deve portare la propria identità. La terza regola per le bufale è molto semplice, se noi facciamo educazione e formazione digitale, sulla rete una bufala cresce velocissima, ma può essere smontata altrettanto velocemente, forse ancora più velocemente, e stanno nascendo addirittura, come si diceva prima, delle professioni. Sì, è vero, nascono dei siti che pubblicano solo fake news, sì, ma stanno nascendo siti che pubblicano soltanto smentite veloci e rapide di fake news. Quindi in realtà la potenzialità della rete nello smontare le bufale è molto maggiore di quella invece nel crearle. La quarta cosa è più delicata e complicata, e chiudo, è cercare di diffondere una cultura economica che tenti di premiare l'audience non soltanto quantitativa, ma anche qualitativa. È un dibattito che si fa anche per quanto riguarda la televisione. Per certi versi, per la rete è più facile. Per esempio, noi pensiamo che i click portino tanta pubblicità? No, sta già cambiando questo trend, e la pubblicità sui siti di informazione inizia a portarlo il tempo che il lettore passa sul sito, e già qui è un termine qualitativo dell'audience. Quindi io non ho più bisogno di fare tanti click, io ho bisogno di tenere tanto il lettore sul mio sito, quindi devo iniziare a scrivere di più, e quindi andiamo verso le forme un po' più lunghe, devo dare contenuti migliori, devo essere più interessante. L'altra forma importante di audience che si sta creando è la fedeltà, e anche qui c'entra molto il personal branding. La pubblicità inizia a premiare non soltanto i siti che tengono tanto un lettore a leggere dei pezzi, ma anche i siti che hanno lettori che tornano spesso su di loro, e anche qui è un audience più qualitativo che quantitativo. Questo aiuta ad elevare il livello, per dirlo in modo un po' semplicistico, del dibattito in rete.
Ecco, professore Sagheno, verrebbe da dire se l'analisi che Daniele Bellagio ci propone è corretta. Un'istituzione come l'Accademia della Crusca parte già in quarta, no? Perché molto di quello che è stato detto effettivamente già è presente, no? Un audience qualitativo. Immagino che i cosiddetti follower, mi pare si dica così, cioè coloro che seguono il vostro profilo, siano insomma probabilmente persone che già in qualche modo hanno una certa, mettiamola così, consuetudine con la cultura. Le chiedo innanzitutto se si ritrova in questa analisi che Daniele Bellagio ci ha proposto, e poi ecco in che modo l'Accademia si promuove i suoi contenuti, quali contenuti anche diffonde nella rete.
Allora, io mi riconosco abbastanza nell'analisi fatta, però vorrei aggiungere un elemento. Parlando non tanto come gestrice, usiamo il femminile, del profilo Twitter della Crusca, ma in generale come persona che sta sui social da 20 anni, da prima che si chiamassero social, io credo che chiunque produca del contenuto online debba sentire quella responsabilità di cui parlava Daniele, cioè la responsabilità di comunicare dei contenuti per quanto possibile di valore. Ora è chiaro che un'istituzione come la Crusca, ma anche Treccani, ma anche le università, ma anche il Sole 24 Ore, insomma, per così dire, istituzioni riconosciute per vari motivi, siano avvantaggiate perché dal lato del cosiddetto personal branding sono già conosciute, no? L'ha detto la Crusca, eccetera, eccetera. Anzi, direi che nel caso della Crusca c'è una specie di conoscenza proverbiale, no? Dell'ente, che è anche un po' distorta, perché in realtà quando uno sorride perché ci trova su Twitter è perché pensa che la Crusca sia fatta solo di persone non aduse a questi mezzi di comunicazione. Ecco, uno degli ambiti invece su cui anche, per esempio, proprio parole ostili batte più spesso, ricordo che io gestisco il panel per l'appunto social media e scritture all'interno di Parole Ostili, è la responsabilità individuale dell'online. Non a caso io ho invitato una serie di persone che hanno vari tipi di rapporti con l'online, ma diciamo il leitmotiv, il filo rosso, il denominatore comune è proprio sono tutte persone che gestiscono la loro presenza online con grandissima responsabilità e autocontrollo, che è forse la cosa su cui è possibile lavorare, soprattutto perché, come si diceva prima, la distinzione fra reale e virtuale ormai di fatto non c'è, cioè il virtuale è un'estensione di tutti noi, quindi lo è della Crusca come della persona della strada, passiamo questa espressione. Invece non è vero che il profilo della Crusca abbia soprattutto follower di un certo livello, cioè in realtà il bello di avere dei profili social, per noi come per esempio per Treccani, no, con cui siamo in un certo senso alleati da un punto di vista culturale, è quello di rivolgersi a chiunque abbia interesse per questo tema, cioè la lingua italiana, che in realtà è fondamentale, perché noi tutti, volenti o nolenti, comunichiamo tramite l'italiano, quindi la curiosità per la propria lingua è naturale, e incontrare enti come il nostro, ma come tanti altri online, non fa altro che favorire la circolazione di informazioni positive. Cioè, nella sostanza io sono un'entusiasta della rete, non penso che sia il caso di demonizzarla troppo, e il lavoro che faccio e che fanno tanti in Italia assieme a me dimostra che attraverso questi media si può comunicare anche cultura e anche valori positivi.
Ecco, Bellasio, la professoressa Gaino ci diceva che insomma lei si occuperà all'interno dell'iniziativa, del progetto di Parole Ostili, di un panel dedicato a social media e scritture. Di quali altri temi si parlerà in quell'occasione? Quindi quali sono un pochino gli argomenti nei quali effettivamente questo utilizzo consapevole delle parole, del linguaggio verrà analizzato?
Ma allora, intanto da spettatore io andrò a un panel molto interessante, bambini e social media, non soltanto perché come padre sono interessato, ma perché penso che sia la grande sfida, quella appunto legata alle nuove generazioni. Invece come partecipante relatore parteciperò ovviamente invece a quello legato al giornalismo e ai mass media, perché colgo la provocazione che giustamente è stata avanzata in precedenza, grande ruolo deve avere il giornalismo in questa fase, grande ruolo purtroppo in positivo e in negativo ha già avuto. Io non sono mai troppo tenero nei confronti della mia categoria, nel senso che mi rendo conto che per anni forse il giornalismo in rete ha cercato di inseguire fenomeni con la speranza di salvare i business model di aziende molto complesse attraverso appunto il numero di click, e questo è stato un errore, perché abbiamo dato la sensazione che un'informazione a valore aggiunto intanto fosse rapida, veloce e soprattutto gratis, e questo purtroppo non si dà, perché ogni cosa che ha valore ha anche poi alla fine un prezzo, gente che lavora per farlo. Quindi penso che sia un po' il panel più con cui apre la manifestazione, da un certo punto con maggiore responsabilità. Ci saranno ovviamente le discussioni sulle bufale e gli algoritmi, che sono strettamente connesse, perché è ovvio che gli algoritmi dei social network come dire, sono particolarmente sensibili alla valanga di bufale che si può diffondere in certi momenti, ma sono anche sensibili e iniziano a esserlo sempre di più all'inversione di tendenza, tant'è vero che sappiamo che i social network iniziano ad assumere persone e a comunicare all'esterno il fatto che cercheranno di verificare sempre di più quello che sui social network viene detto e scritto. Abbiamo parlato di bambini, la politica e la legge. Ecco, questo è un tema molto importante, perché il problema della rete rispetto, ecco, forse possiamo dire, visto che tutti siamo concordi nel dire che non c'è più un confine tra reale e virtuale, il confine che resta è quello della legge tra reale e virtuale, nel senso che ovviamente la legge, il modo di formazione di una cultura che poi diventa una norma e quindi una legislazione, ovviamente è molto più lento dei modi con cui si diffondono in rete i nuovi fenomeni. Quindi forse questo è il punto in cui la distanza tra reale e virtuale è ancora molto marcata, cioè si fatica a scrivere delle leggi che riescono a stare al passo coi tempi dell'innovazione in rete, e quindi anche questo sarà un panel molto interessante, credo.
Insomma, molti temi, molti gli aspetti. Vorrei tornare su quello che si diceva prima, legato anche a come la tecnologia può incidere sulle nuove professioni, quindi torniamo insomma a un po' al nostro discorso dell'orientamento. Si parlava prima, il professor Riva citava il caso degli youtuber, ma vorrei chiedere invece al professor Basio, ma davvero ci sono delle nuove professioni che sono nate grazie ai nuovi mezzi di comunicazione? Ci sono, i giovani su questo sono recettivi? C'è qualche esempio che possiamo fare, che possiamo raccontare in questo senso?
Ma sì, una considerazione molto, molto diffusa, che nel giro di 5-10 anni tutti i lavori che oggi conosciamo saranno spariti e ne sorgeranno altri completamente nuovi e inventati, cose del genere. Sì, in realtà secondo me sicuramente la rete ha delle potenzialità incredibili, ma soprattutto per quello che vedo io, i migliori esempi, mi riferisco al mondo delle start-up che sono in questo periodo molto, molto sotto osservazione. I migliori esempi sono proprio quelli che riescono a combinare bene i due aspetti, diciamo che riescono a combinare bene il mondo virtuale e quello reale. Ci sono esempi molto belli di aziende che utilizzano strumenti tecnologici per fare mestieri antichi, per esempio, cioè, per cui si riesce a riscoprire questo amore per che ne so, per l'agricoltura di un certo tipo, per la produzione di cibi e di bevande fatte in un certo modo. Ci sono aziende che producono vino come lo si faceva 100 anni fa e quindi totalmente a mano, eccetera, che però quando le andate a visitare sono estremamente e altamente tecnologicamente sofisticate, perché la tecnologia dà modo di controllare i processi in maniera buona, eccetera. Ci sono in realtà la fantasia dei giovani sulla creazione di nuovi mestieri o di nuove possibilità di lavoro, in realtà non parlerei tanto di nuovi mestieri quanto di nuove opportunità per combinare mestieri vecchi e mestieri nuovi. Sicuramente è molto elevata in questo momento.
Ecco, e allora qui vorrei un po' magari anche chiusare col professor Riva. Se è vero che, come si diceva, magari oltre ai nuovi mestieri c'è un nuovo modo di intendere quelli tradizionali, prima si parlava, torno ancora su LinkedIn, sulla modalità insomma di affacciarsi al mondo del lavoro attraverso la rete, ma cambiano anche le regole. Per esempio, lei prima diceva ai miei studenti che preparano il curriculum cartaceo, dico guardate che in realtà oggi i mezzi sono altri. E allora come ci si propone in rete? Sono le stesse regole del appunto CV in formato europeo che c'era fino a qualche tempo fa o cambia qualcosa anche lì?
Beh, diciamo che sicuramente il problema della presentazione online è il tema della coerenza, cioè una delle cose che tutti i selezionatori fanno quando vanno a cercare online il nome di un candidato è verificare se il profilo che il neolaureato propone è coerente in tutte le varie parti in cui questo è visibile online. Noi sappiamo benissimo che spesso non è così, cioè che soprattutto i giovani durante il loro sviluppo hanno cambiato comportamenti, amicizie e questo spesso è visibile attraverso il profilo e può generare una cattiva immagine nei confronti del selezionatore. Un caso che racconto è quello di un mio laureato che più volte è andato a fare numerosi colloqui, faceva il primo e il secondo, non lo chiamavano mai. Allora viene da me e dice: ma professore, non riesco a capire cosa mi succede. Tu guarda, andiamo a guardare un po' cosa si trova cercando il tuo nome online. E lui ha verificato che effettivamente una delle prime cose che comparivano online era il suo, diciamo, il suo gruppo rock estremo del liceo, in cui c'erano una serie di immagini in cui, diciamo, non del tutto edificanti. E lui si era completamente dimenticato che esistesse perfino online questo sito, non aveva neanche la più pallida idea di come fare a modificarlo, infatti poi il problema per lui è stato come riuscire a, diciamo, togliere queste foto. Cosa succedeva? Lui si presentava come diciamo una figura che doveva lavorare all'interno delle relazioni esterne, nel momento in cui trovavano il suo profilo in cui si era vestito come un cantante dei Kiss che gesticolava sul palco, questo spaventava l'utente. Ecco, questo secondo me è un altro esempio di come il digitale e il reale si toccano. Quello che c'è sul digitale, anche se io non so nemmeno che ci sia, non me lo ricordo, perché poi le tracce rimangono, i nostri social network sono molto abili a analizzare, includere e cercare di comprendere chi siamo attraverso le tracce che lasciamo. Ecco, queste tracce ci sono e se noi vogliamo trasmettere un'immagine di noi efficace dal punto di vista professionale, dobbiamo fare in modo che questa immagine sia il più possibile vera e il più possibile coerente.
Questo poi infatti tocca anche tutto il tema al quale lei accennava del diritto all'oblio e poi della cancellazione dei contenuti dall'online. Beh, insomma, gli spunti sono stati molti e di molto avremmo e avrei personalmente voluto ancora parlare. Il tempo della nostra chiacchierata, della nostra tavola rotonda purtroppo è finito, ma ho la sensazione che torneremo a parlare di questi temi raccogliendo anche, come ci suggeriva la professoressa Gheno, insomma, anche una parte proattiva, una parte positiva, insomma, e ovviamente lo abbiamo detto e lo ribadiamo con forza, la rete è importante, la rete è uno strumento che può essere davvero potenzialmente molto molto rilevante, però come dicevamo il manuale delle istruzioni dell'uso non lo dimentichiamo mai nel cassetto. Io ringrazio per intanto tutti e quattro i nostri ospiti che comunque si tratterranno con noi nella seconda parte della trasmissione, adesso ci interrompiamo qualche minuto e poi come di consueto lo spazio delle vostre domande. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati dopo la pausa. Allora, diamo un pochino spazio alle vostre domande, vediamo un po' se insomma i temi di oggi hanno sollecitato qualche dubbio, qualche curiosità. Sentiamo innanzitutto la prima. Pronto?
Buongiorno, sono Giovanni da Torino. Io volevo chiedere un consiglio, se qualcuno può rispondermi, come genitore. Sono iscritto a LinkedIn e volevo chiedere se per voi è consigliabile che un adulto come me si iscriva anche a Facebook e a Twitter per stare più vicino a mio figlio, fargli vedere per così dire la vicinanza anche educativa. La ringrazio.
Grazie a lei Giovanni, perché la sua domanda in realtà mette sul tavolo un tema del quale abbiamo parlato poco ma che è assolutamente centrale, perché giustamente noi abbiamo parlato di giovani, ma poi in realtà quando si parla di social media ci sono tutte le età e anzi spesso si sente parlare anche della presenza dei genitori, degli adulti sui social media. Io direi che forse il professor Riva su questo aspetto è il risponditore più autorevole per dare un po' un parere al nostro ascoltatore Giovanni.
Beh, diciamo che l'avere una permanenza sui social legata a quella di proprio figlio ha vantaggi e svantaggi. Noi sappiamo che dagli studi che abbiamo fatto che è molto comune, soprattutto su Facebook, avere come amici i genitori. Soprattutto vista l'età per cui i giovani si iscrivono a Facebook, la legge dice di iscriversi a 13 anni, in realtà alcuni si iscrivono prima, però i genitori accettano, tra virgolette, questa violazione dell'età chiedendo di diventare amici. I vantaggi e gli svantaggi ci sono entrambi. Il vantaggio è che chiaramente io mi faccio un'idea di cosa fa mio figlio online e questo non è banale, nel senso che tipicamente oggi giovane un liceale ha 700, 800, 1000 amici su Facebook di cui i genitori non ne hanno assolutamente un'idea. Quindi da questo punto di vista è chiaro che l'amicizia col figlio consente di avere uno spaccato su quello che mio figlio fa online che altrimenti non avrei in nessun altro modo, perché già sappiamo i figli non è che parlino molto delle loro amicizie, assolutamente non parlano dell'amicizia digitale. C'è però un altro lato della medaglia. Gli studenti adolescenti non sono sempre, diciamo così, spesso combinano anche qualcosa che gli adolescenti farebbero non soltanto sui social ma anche nella vita reale. E non sempre, ecco, questa consapevolezza è presente nel genitore, che può interpretare delle immagini, delle foto, dei commenti in maniera addirittura più radicale di quanto possa sembrare. Nel senso, per esempio, capita spessissimo su Facebook che gli amici di qualcuno mettono sulla sua bacheca la foto della persona durante le feste. Tutti siamo stati adolescenti, sappiamo che durante le feste adolescenti diciamo ci si comporta non sempre in maniera irreprensibile. Ecco, il vedere la foto del proprio figlio magari mentre ha davanti a sé una bottiglia di gin e la beve tutto di un fiato, ecco, questo per molti genitori rappresenta un trauma che poi porta a diciamo reazioni estreme, cioè non è detto che al di fuori di quel contesto quello che è la foto rappresenti una realtà diciamo generale, può essere un momento, può essere all'interno di un contesto specifico. Su Facebook questo contesto non c'è, per cui il discorso è va bene essere amici dei propri figli, però dobbiamo tenere presenti che i figli non sempre ne sono contenti. Infatti quello che succede spesso è che poi i figli si aprano un altro account fake o addirittura vadano su un altro social network per non far vedere esattamente ai genitori quello che è il suo comportamento. Quindi è sicuramente una cosa che va negoziata e discussa col figlio, non penso che possa essere una scelta che il genitore fa da solo, perché altrimenti l'adolescente sa come evitare un potenziale controllo da parte del genitore.
Grazie, grazie al professor Riva. Allora vediamo se c'è un'altra domanda da parte dei nostri ascoltatori. Pronto?
Pronto, Nicole da Bari. Volevo chiederle se l'utilizzo dei social potrebbe essere deleterio per i nostri ragazzi, in quanto perdono di vista il contatto fisico, la materialità, rifugiandosi in uno strumento che è asettico, freddo e lontano dalla realtà. Questo potrebbe essere soprattutto pericoloso per i rapporti dei nostri ragazzi. Grazie.
Grazie, grazie a lei Nicola. Allora professor Baggio, questo effettivamente è un altro grande tema, insomma come cercare di rapportare e o controllare l'utilizzo da parte dei figli dei social network?
Ma sulla perplessità dell'ascoltatore io personalmente ho dei dubbi, capisco che possa essere interpretata in quel modo, ma io non so, mi faccio la mia esperienza personale. E in realtà questo non succede. Io molti dei miei attuali amici sono stati conosciuti online e poi dopo abbiamo avuto rapporti normali, se vuole. Direi che molto dipende, e qui può essere scontato, molto dipende dalla famiglia, dall'educazione che la famiglia dà, perché in una famiglia con rapporti normali e con dei giovani normali eccetera, io non vedo assolutamente problemi di questo tipo. Certo, magari ci si può isolare un po', ma ci si isolava prima guardando la TV o leggendo i fumetti da soli in camera senza... direi che in un ambiente che non ha problemi comportamentali io non vedo assolutamente rischi, anzi questo può favorire certe aperture che altrimenti magari, soprattutto se non si vive, ora non so dove, Bari è una grande città quindi non ci sono problemi, ma provate a pensare a vivere magari in qualche paese o cosa del genere, la rete permette di ampliare gli orizzonti in maniera che altrimenti sarebbe poco possibile.
Insomma, poi come spesso accade è sul punto di equilibrio che si gioca, insomma, non la bontà o la minor bontà dell'utilizzo di questi mezzi, insomma, il punto di equilibrio è un punto di responsabilità e di responsabilizzazione anche dei giovani e dei meno giovani, come abbiamo visto nella domanda del nostro precedente ascoltatore. Allora, vediamo Sì, professoressa, prego.
Scusatemi che sono qui da lontano. Volevo fare un'osservazione un po' rivolta a entrambi gli ascoltatori. Allora, la prima riguarda la presenza dei genitori sui stessi social dei figli, che è una cosa molto nuova, no? Quindi ancora in realtà lunghe statistiche su questo non ci sono. Però faccio notare che uno dei consigli che vengono dati più spesso sullo stile da adottare nelle comunicazioni online è un consiglio che viene da un esperto americano che si chiama David Crystal, che ha scritto molti libri sulla comunicazione online, e il suo consiglio è proprio: scrivi sempre come se tua madre ti stesse leggendo. Quindi il parametro del genitore presente è preso come un parametro di autocontrollo, ecco, nella comunicazione, e questo mi sembrava interessante da ricordare. Invece avevo un'altra considerazione, ecco, da fare sul secondo appunto, ma mi sono persa l'appunto che mi ero scritta, quindi lascio correre. Ecco, mi fermo qua.
Beh, però già questa citazione che ci ha regalato, professoressa, è molto interessante, perché effettivamente io penso anche a me stesso a molte cose, no, che si scrivono. Se io dovessi pensare che ciascuna delle cose che scrivo c'è mia mamma dietro che la legge, forse
vero?
Me la scriverei in maniera differente. Quindi è vero, è una sollecitazione importante.
Ecco, sì,
Daniele
sì,
Bellasio, brevissimamente, io devo, perdonatemi, devo tenervi un po' tutti, so che è molto interessante, però lasciamo lo spazio ai nostri ascoltatori. Però Bellasio, ci mancherebbe un secondino velocissimo, una battuta te la chiedo.
La regola invece del New York Times per i social network è: se hai un dubbio se scrivere o no una cosa in rete, non scriverla.
Ecco, una regola di prudenza all'ennesima potenza, effettivamente è un altro modo di declinare la mamma, cioè la prudenza torna sempre, che sia la mamma o sia qualcun altro, torna sempre. Allora, vediamo davvero se abbiamo qualche altra domanda, se no volentieri facciamo un altro giro. Allora, vediamo se c'è qualche altro nostro ascoltatore in linea.
Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Maria da Genova. Come vecchia insegnante io volevo chiedere una cosa. Una delle cause per la difficoltà di esporre, fare un discorso completo, organico dei ragazzi, dei giovani, non potrebbe essere anche la scuola, che adesso nelle scuole secondarie si fanno solo verifiche scritte, e anche all'università, tutte le facoltà fanno una maggior parte degli esami solo scritti, con domande, eccetera. I ragazzi non imparano mai a fare verbalmente un discorso o ad ascoltare quello dei compagni che sono magari interrogati per verificare se capiscono, se si espongono bene, così. Solo questo.
Maria, lei tocca un tema assolutamente centrale, lo accennavamo un po' prima con il professor Baggio, con tutti insomma i nostri ospiti, il parlare bene, oltre che lo scrivere. Professor Riva, vengo da lei, cosa si può fare in questo senso?
Ma io sono d'accordo sull'indicazione, è vero, come professore universitario so benissimo che in molte occasioni è più facile dare un questionario che ascoltare decine di studenti a un esame. È però vero che senza la riflessione, la capacità di discutere, alla fine il problema è proprio il pensiero, la capacità di costruire, articolare un pensiero non si sviluppa. Cosa fare? È chiaro che il confronto è un passaggio importante. Quello che noi consigliamo ai nostri studenti qui in Cattolica è di creare gruppi di studio in cui gli esami non si preparano da soli, ma si preparano attraverso un confronto, raccontando e presentando gli argomenti a qualcuno. Uno degli errori che non bisogna fare è proprio quello di studiare da soli, perché altrimenti si finisce in una situazione di solipsismo che non consente un confronto. È chiaro che sul tema della scuola qui si potrebbe parlare per ore, che ci sia la necessità di una riflessione, di un diciamo adattamento di alcuni dei programmi a quelle che sono le situazioni del mondo attuale, cioè a quello che sta cambiando intorno a noi, è un punto secondo me fondamentale. È chiaro che quello che servirebbe oggi è proprio una non so come dire, una patente. Bisognerebbe che i nostri figli, prima di usare i social media, avessero una serie di competenze di base che gli permettano di agire in maniera consapevole. Se facciamo fare la patente a un adolescente che vuole guidare il motorino, perché non dovrebbe farla per andare sui social?
E questo era un po' forse anche quello che dicevamo anche un po' con Daniele Bellasio su questo anche manifesto della comunicazione non ostile, cioè c'è un po' la sensazione di una sorta di decalogo, di galateo, chiamiamolo nei vari modi in cui l'abbiamo chiamato nella nostra chiacchierata di prima, però davvero il nostro manualetto di istruzioni dell'uso per affacciarsi alla rete. Vediamo se c'è ancora qualche altra domanda da parte dei nostri ascoltatori. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Angela da Moncalieri. Io sono una signora, una donna di 56 anni, che vengo bersagliata tanto a partire dalle mie figlie, perché non accedo ai social, non ho il computer, sono proprio cosiddetta fuori dal mondo. Secondo voi, devo provarci cominciare, oppure se riesco ancora a starne fuori, visto che ho le ragazze grandi e visto che me la cavicchio ancora abbastanza con la comunicazione verbale e personale, posso continuare così? O secondo voi è giusto invece in questo mondo, appunto, partire, provare e ascoltare tutti quanti? non so se...
Grazie, sì. Angela.
Grazie a lei.
Grazie Angela, è curioso che lei si senta fuori dal mondo in una, diciamo, condizione che fino a non troppi anni fa era considerata di assoluta normalità, invece adesso c'è la percezione di essere un po' degli alieni se non si è confidenti con queste tecnologie. Daniele Bellasio, allora la signora è davvero in un altro mondo se non ha i social network?
Ma... No, però intanto diciamo così che fra un po' questo problema non si porrà più, nel senso che fra un po' genitori saranno quelli che sono stati fin da subito sui social network, quindi è una fase di transizione, cioè si va a sottigliare il numero di persone che si devono porre questo problema, perché fra un po' tutti i genitori saranno stati i ragazzi che a 13 anni arrivavano sui social network. Secondo me è sbagliato pensare di andare sui social network per controllare figli, amici, parenti, anche perché può succedere, lo diceva prima il professore, benissimo, professor Riva, a me è capitato a un dibattito con dei ragazzi di chiedere a loro, c'erano 200 ragazzi delle scuole, e ho chiesto, ma voi su che social network siete, quanti di voi siete sono su Facebook, hanno alzato la mano pochissimi su 200, tipo 20-30, e io, convinto di sapere tutto sulla rete, figuriamoci, ero molto sorpreso. Poi ho chiesto su Twitter, ancora meno ovviamente, 5, 3, 4. E mi sono detto, ma com'è sto fatto? Poi a un certo punto mi è venuto in mente, mi si è accesa la lampadina, ho detto, quanti su WhatsApp? E hanno alzato la mano tutti su WhatsApp, proprio tutti. E ho chiesto, ma spiegatemi perché siete tutti su WhatsApp e meno sugli altri. E allora si è alzato un ragazzo molto forbito che ha detto, perché su WhatsApp posso fare i gruppi a seconda del gruppo del calcio, il gruppo della scuola, il gruppo, e quindi posso declinare secondo i miei interessi. Un altro ha detto, perché su WhatsApp è più veloce. Poi alla fine si è alzato un ragazzo, quello più sincero, che ha detto, io sono su WhatsApp perché su Facebook i miei genitori mi controllano. Ora, il concetto di fondo è, non andiamo sulla rete perché la rete è un modo per spiare gli altri o per spiare un altro mondo, ma andiamo sulla rete perché noi siamo vivi, esistiamo, abbiamo un pensiero, viviamo. Come prendiamo l'autobus e leggiamo un giornale, è giusto avere una vita digitale su un social network. Ognuno magari ha il suo preferito, ognuno può scegliere diciamo qual è l'aggancio migliore per arrivarci, ma non penso che esista il social network non ha un'età, non è che su Facebook per esempio noi pensiamo, ma Facebook è un social network tanto c'è da tanto tempo, ma poi è un social network dove ci sono le persone di 60, di 70 anni che fanno cose, che vivono, cioè, quindi non viviamolo come uno strumento per guardare dal buco della serratura un altro mondo, viviamolo come uno strumento per vivere una parte importante della nostra vita.
Ecco, grazie a Daniele Bellasio. Beh, insomma, alla fine di domande ce ne sono state davvero molte e abbiamo purtroppo concluso il nostro tempo, ma torno a dire quello che ho detto alla fine della tavola rotonda. Ho la sensazione che torneremo senz'altro a parlare di questi temi, come abbiamo fatto questa mattina, certi insomma di riuscire anche a dare una dimensione costruttiva e proattiva di un tema. Mi fa piacere ricordare, visto che ne abbiamo parlato nella nostra chiacchierata, che il 17 e il 18 febbraio prossimi a Trieste ci sarà appunto questa importante manifestazione di Parole a Stili, alle quali tra l'altro molti dei nostri ospiti parteciperanno, e quindi chi avesse la voglia di seguire questa manifestazione o di persona o attraverso proprio, guarda caso, i social media, l'online, la rete e quant'altro può farlo, quindi mi raccomando c'è anche un sito dedicato che vi invito ovviamente ad andare a vedere, che è paroleostili.com, quindi tutto assolutamente in costruzione questo tema. Io ringrazio davvero di cuore i nostri ospiti, il professor Rodolfo Baggio, il professor Giuseppe Riva, Daniele Bellasio del Sole 24 Ore, un saluto affettuoso e particolare alla professoressa Vera Gheno che è stata in collegamento da noi per tutta la trasmissione, un forte in bocca al lupo anche a lei e ovviamente all'attività dell'Accademia della Crusca. L'appuntamento che do a voi tutti è per la prossima puntata del Cantiere delle Scelte, come sempre il secondo giovedì del mese, 9 di marzo, 9 come oggi, quindi facile anche da ricordare. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito, un buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.